Altra notizia è dal giornale Il Foglio. I fratelli musulmani vogliono piegare la Francia. Ma in che senso piegare? Poi la Repubblica dice: Francia, rapporto shock dei servizi sui fratelli musulmani. Vogliono imporre la Sharia da noi. La Stampa, il rapporto sui fratelli musulmani che scuote la Francia. Minaccia alla coesione nazionale.
Ha visto il titolo? I fratelli musulmani vogliono piegare la Francia? L'Islam adesso praticamente comincia a dare ordini alle nazioni dove si trovano. Cioè, quando l'Occidente ha abbandonato Dio, ha fatto uno sbaglio. Hanno scambiato il vero Dio, la vera fonte di vita eterna, con cisterne screpolate che non contengono acqua. Cioè, praticamente l'Islam adesso sta cominciando a comandare in Europa. Sono 25 milioni, chi dice 35, vabbè, di islamici, un blocco così, nessuno ce l'ha in Europa, nessuno c'ha un blocco di una trentina di milioni uniti intorno a un Dio. E scherziamo, non esiste, non esiste. E allora che possibilità c'hanno da niente, zero, zero. Sono spacciati. Cioè quando noi, e non solo noi, anche altri meglio di noi, glielo dicevamo a tutti, ai 420, già all'inizio delle invasioni di immigrati, ci prendevano per pazzi, per cospiratori. E adesso questi poveri ciechi politici sono terrorizzati. Vogliono piegare la Francia, imporre la Sharia, minacciano la nazione, dicono adesso questi media e politici. Ma adesso il messaggio per loro è un altro, non è più se li fate entrare si impossesseranno della vostra terra, della vostra nazione, della vostra cultura, di voi. Adesso il messaggio è cambiato. Non è più quando Geremia diceva rendetevi a Babilonia, salverete la vita. No, alla fine loro hanno rifiutato così tanto che alla fine il messaggio di Geremia era e adesso voi diventerete schiavi di Babilonia. Io credo che lo stesso messaggio che Geremia diede a Israele, che non ha voluto ascoltare dall'inizio, leggilo Geremia 27, 11.
Ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e gli sarà sottomessa, io la lascerò stare nel suo paese, dice il Signore, ed essa lo coltiverà e vi abiterà. Geremia 27, 11.
Anche il capitolo 40, verso 9.
Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, giurò loro e alla loro gente dicendo: non temete di servire i Caldei, abitate nel paese, servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi. Geremia 40, verso 9. Ma questo non si applica.
Sì, no, è quello che ho detto prima, questo qui, che all'inizio Geremia ha dato il messaggio di sottomettersi a Babilonia, dicevo.
Sì.
Ed è questo.
Sì, ma non è che andrà tutto bene se vi sottomettete.
Sì, sarebbe stato se si fosse sottomessi. Se l'Europa avesse ascoltato di non far entrare gli immigrati, tutto andava bene per
quello
loro.
Sì.
Non hanno voluto ascoltare e adesso dovranno sottomettersi gli immigrati.
Quello sì.
Questo è il messaggio di Geremia a Israele: sottomettetevi, tutto va bene. Allo stesso modo l'Europa e le chiese cristiane dovranno sottomettersi alla volontà dell'Islam e accettare la Sharia. Così come Israele, che non ha voluto accettare il messaggio e sottomettersi, poi furono distrutti, divennero schiavi. Va bene?
Sì, sì, adesso è più chiaro.
Quindi l'Europa ha dimenticato il suo Dio e Dio li ha venduti agli islamici, i quali li tratteranno come schiavi. E l'Europa, rappresentata da 10 nazioni, servirà Maometto, i suoi musulmani, il suo Corano, combatterà le guerre di Maometto contro Israele. Perché i musulmani hanno un pallino, distruggere Israele. Perché? Perché Israele non deve esistere per loro, perché Israele dimostra che Allah non è il vero Dio. Hanno combattuto 5-6 guerre grosse ed altre piccoline, le hanno perse tutte. Come mai, se Allah è il vero Dio? Come mai? Quindi loro sono assolutamente furiosi che esiste un Dio di Israele che vince sempre, dimostrando che il loro Dio non vince. Come Elia con i falsi profeti, che Elia chiamava fuoco dal cielo in Primo Re capitolo 17, dimostrando che Baal era falso. C'è un motivo che l'Islam odia Israele così tanto, che loro dimostrano, sono quattro gatti gli israeliani, 9 milioni sono, quattro gatti.
È vero, sì.
E, i musulmani sono quasi 2 miliardi nel mondo, come non riescono? Non riescono a fare niente. E allora aumenta l'odio. Poi c'è la profezia di Ezechiele 38, 1-8, dove dice che l'Islam invaderà Israele per qualche giorno, una cosa di breve durata. Insomma, tutti ci ricordiamo, quando la Germania si è sottomessa alla retorica del nazismo, la Germania ha combattuto le guerre del nazismo fino al 1945. Adesso l'Europa si sta sottomettendo alla retorica dell'Islam e dovrà combattere le guerre dell'Islam, come vediamo nella profezia di Ezechiele 38, 1-8, che c'è Gomer, Europa, che seguirà l'anticristo, Gog, e c'è anche Togarma, la Turchia, ci sono anche gli islamici, insomma, seguiranno l'anticristo per andare dove? Quando lui prenderà potere, ovviamente. Per andare a invadere Israele, dove Ezechiele 38, 1-8, dice l'invasione di Israele da parte di Togarma, Turchia, da parte della Libia, da parte della Persia, Iran, e anche da Gomer. Gomer sarebbe l'Europa, tutto in parabola. Però se studiate i nomi antichi nella Bibbia, dice così, vuol dire questo. E allora, dicevo che quando la Germania si è sottomessa alla retorica del nazismo, ha combattuto le sue guerre. Va bene. E i combattenti erano quasi tutti cristiani che seguivano Hitler, almeno di nome. Va bene. Ora l'Europa ha già cominciato a fare questo, per ora solamente a livello politico, cioè di difendere l'Islam contro Israele. Nel mondo, tu vedi i giornali del mondo, tutti a favore dell'Islam, dei palestinesi e contro Israele. Però Israele, che ha ricevuto un sacco di attacchi, attentati per decine di anni, non se ne parla. Guarda, qui c'è una notizia su questo. Qual è il Fatto Quotidiano?
La sinistra UE chiede ritorsioni contro Israele e pressa von der Leyen. Basta doppi standard. Sostenere Gaza come Kiev.
Cosa sta dicendo? Sta dicendo le sinistre al Parlamento europeo, eh?
Wow.
Sinistre dicono bisogna sostenere Gaza come Kiev, cioè mandare armamenti, soldati, fare la guerra contro Israele.
Wow.
Stanno dicendo questo.
Incredibile.
Beh, siccome conosciamo le profezie di Zaccaria 12 e 14, che dicono che Israele sarà invasa dagli islamici, sarà invasa dall'anticristo, dalle sue truppe, sappiamo che queste qui non sono prediche politiche a vanvera, queste si materializzano, viene il giorno. Pochi sanno che questi politici che lottano contro Israele, questi politici non sanno che alla fine Israele vincerà. Questo però dopo che la Chiesa sarà rapita, per chi conosce la profezia, dopo la tribolazione, per chi conosce la profezia. Come sapete, io sono contro le esagerazioni guerresche di Israele contro Gaza, sono sempre stato contro. Però neanche possiamo diventare islamici. Perché questo sarebbe contrario al Vangelo. Alla fine l'Islam perde, Maometto perde, i palestinesi perdono, l'Iran perde, gli Hezbollah perdono. Attualmente in questa guerra i torti sono da tutte e due le parti, insomma un po' di qui, un po' di là, però Israele ha le promesse di Dio, dovrà vincere. Però non prima che Dio gli dà una sculacciata a Israele per i suoi peccati, per la sua idolatria. Questo lo vediamo in Ezechiele 39, verso la fine, dice questo è venuto contro Israele perché Israele ha grandemente peccato contro Dio. Ezechiele 39, lo vedete alla fine del capitolo. Detto questo, i sanguinari estremisti di Hamas dovrebbero sapere che Israele non è cristiano e che per lui vige ancora la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Gli islamici questo dovrebbero saperlo, perché loro si fanno grandi, si fanno furbi perché tirano una bomba nelle chiese cristiane e non succede niente. Magari i cristiani li perdonano. Però attenzione, non devono farlo con Israele, che Israele non è ancora cristiano. Israele, occhio per occhio, Israele si sta appunto vendicando contro questi di Hamas perché Israele crede nella legge della vendetta e per tutti gli attentati che gli islamici hanno fatto contro. Ora, questi di Hamas, la vendetta di Israele, se la sono andati a cercare. Hanno bussato alla porta, distruggeteci.
Sì.
Ma scusa, sono andati lì a uccidere, cos'è, 1200 li hanno uccisi, hanno rapito gli ostaggi. Ma scusa, questo qui è come dire venite a distruggere Gaza. Lo dovevano sapere che Israele non avrebbe reagito come noi cristiani, ma nello stile del Vecchio Testamento, che per noi cristiani è terminato. Vedi Romani 10,4, Vecchio Testamento, la legge di Mosè è terminata. Romani 10,4. E che gli israeliani seguono il Vecchio Testamento allo stesso modo che gli islamici seguono le incitazioni alla guerra di Maometto. E allora gli israeliani ora reagiscono con la stessa moneta dei terroristi di Hamas. Noi come cristiani non siamo né di qua né di là, non siamo per la violenza, punto. Però questi islamici sono andati proprio a cercare la vendetta israeliana. Cosa vai a ammazzare 1200 civili? Cioè è terribile, ma è così che va il mondo delle religioni. Politici parlano, ma non hanno mai la minima soluzione. Come sempre, tutti i politici hanno sempre ragione, tutti, destra e sinistra. Ma Israele però ha portato 70 anni di pazienza, di subire attentati contro i propri civili. E quelli continuavano a ucciderli, a bombe di qui, a bombe di là. E Israele subire. Israele non è che li cambiava andando in Iran a uccidere i civili, non l'ha mai fatto. E loro continuavano a fare attentati per la gloria di Maometto. Ma ora la pazienza di Israele è finita e ha deciso di eliminare Gaza. Dice qui, se non eliminiamo questi qua, gli attentati non finiscono mai. Cioè, in passato Israele ha fatto un'offerta di due stati. Ha detto, volete due stati? Ve li diamo. Va bene? Gli ha offerto Israele ai tempi di Arafat. Il 99% delle richieste palestinesi gliele dava. Mezza Gerusalemme e tutto quanto. Ma Arafat e compagni hanno sbeffeggiato Israele, va bene, e hanno rifiutato. Il Corano non lo consente, dicevano i loro predicatori. Così dice il Corano, devi distruggere, eliminare, cancellare Israele dalla mappa. O tutto o niente, dicevano, alla fine, in base alla profezia, sarà niente. Vedi Zaccaria 14, leggiamo qualcosa, verso 21, che dice che alla fine, Zaccaria 14, 21, dice che alla fine i palestinesi non avranno niente, perché continuano a insistere per eliminare Israele, cancellare Israele, e loro non avranno niente questi qua.
Quindi Zaccaria, qui dice la fine della guerra a Gaza, come sarà?
Sì, questa profezia ti dice come finirà la guerra a Gaza. Va bene, leggete bene Zaccaria 14 e 21, dovete interpretarla un pochino.
Ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni. E in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti.
Non ci saranno più?
Cananei nella casa del Signore degli eserciti. Zaccaria 14, verso 21.
Angela, chi sono i cananei?
I palestinesi?
I cananei erano gli abitanti di Canaan ai tempi di Giosuè, quando Israele entrò e sterminò tutte le nazioni.
Ma sono i palestinesi?
Oggi, non discendenti, diciamo, sanguinei, però spiritualmente sono i discendenti, nel senso che abitanti della zona. E dice che in quel giorno, quale giorno? Il giorno che quando torna Cristo, dopo Armageddon, non ci saranno più cananei. Mm-hmm. Ecco, per chi sa interpretare questa scrittura, sa come finirà la guerra in Gaza. I cananei sono chiunque abiti a Gerusalemme che non sia di Israele. Uno che non è israeliano è un cananeo. a Gerusalemme ed Israele. Leggiamo l'Ezechiele 39, 25 a 29, parlavo prima di questa scrittura.
Perciò così parla Dio il Signore. Ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me.
Sta parlando di Israele.
Quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi.
Non ci saranno più attentati dinamitardi, bombe contro gli ebrei, ok? 27.
Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni.
Dio li ha raccolti dai paesi nemici nel 1948 quando i paesi nemici come la Germania li mandava ai campi di concentramento. 28.
Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, versi 25 fino a 29.
Ecco, la scrittura che citavo prima è questa. Leggi di nuovo 26.
Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me, quando ecco. Abiteranno al sicuro nel loro paese, e non vi sarà più nessuno che li spaventi.
Ecco, allora avranno finito di portare il disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me. Allora qui gli ebrei hanno portato la pena per 2000 anni, l'infedeltà a cominciare con la persecuzione contro Cristo, eccetera, e i discepoli e la Chiesa. Ecco, qui dice che avranno finito di portare loro disonore e la pena di tutte le infedeltà. Cioè Dio ha messo una pena, un castigo, una punizione contro Israele per le loro infedeltà che hanno commesso contro Cristo, contro la Chiesa, contro Dio. E allora abiteranno al sicuro, quando sarà? Dopo che la Chiesa verrà rapita. E questo è il periodo di Armageddon, subito dopo Armageddon. Qui siamo il giorno dopo Armageddon. Dio viene e distrugge i loro nemici, tutti gli islamici, tutti quanti che li combattono. Vedi appunto Zaccaria 14 delle prime scritture. Ci siamo?
Sì,
le domande
sì,
o
sì.
È chiaro fino a qui?
È chiaro.
E questo è un punto molto importante.
Sì.
Ecco. Allora, sin dall'inizio, prima Maometto e poi il Corano, hanno imposto la cancellazione di Israele. Per questo la guerra deve essere perpetua e omicida contro Israele, a meno che non si convertano e accettano la servitù di pagare la tassa all'Islam per non venire uccisi. Mm. Capito? Questo è facile la vita. Tu diventi musulmano o ti uccidiamo? C'è una scappatoia, paghi una tassa, non ti uccidiamo. Oh. Ecco, così che ragionano questi qua. Cioè l'antisemitismo islamico è iniziato in Arabia Saudita, nel VII secolo. Maometto è nato nel 1600, poi nel 1700 ha cominciato le guerre. L'antisemitismo islamico è iniziato ai tempi di Maometto. Guarda, questo è un articolo sulla legge islamica contro gli ebrei, un articolo di giornale del 2014 a Bruxelles. Ma lo leggi?
Antisemitismo islamico esiste dai tempi di Maometto. Dopo la strage del museo ebraico di Bruxelles e l'arresto del suo artefice
nel 2014,
l'Europa si interroga ancora una volta sulle radici dell'odio islamico nei confronti degli ebrei, un odio che risale ai tempi di Maometto, un millennio e mezzo fa.
Hai messo questa foto di Maometto lì?
Non mi ricordo, vado a controllare. Credo di sì.
Sì, ti ho detto di mettere tutti, Angelina.
Sì, sì, sì.
Guarda, qui questo articolo dice, nel VII secolo esisteva una tribù che, dice questo articolo, questo giornale, che si chiamava Banu Quraiza. Allora, i Banu Quraiza erano una tribù ebraica che attualmente, dice l'articolo, non è più esistente. Vivevano a nord dell'Arabia fino al VII secolo. la tribù, dice il giornale, si estinse allorché nel 627 dopo Cristo tutti i maschi, circa 700, furono massacrati da Maometto. Quindi fece una battaglia contro questi ebrei e gli ultimi 700 che rimasero furono massacrati da Maometto a sangue freddo. Ci siamo? Mm-hmm. Maometto li attacca, combatte contro di loro, contro questi ebrei, nel 627, per il solo motivo che non si erano sottomessi a lui. Non lo volevano accettare come profeta e lui li attacca. Non mi riceve un profeta e io vi uccido tutti. Così ragionava questo. Dopo la battaglia gli ebrei sopravvissuti si erano consegnati e chiedevano a Maometto la misericordia perché si potessero rifugiare alle altre tribù esiliate. Ma così non fu. Vabbè, questo sono io che parlo, il giornale è finito.
Okay, sì.
Vabbè, il giornale diceva, appunto, abbiamo letto sul giornale, che tutti i 700 prigionieri maschi ebrei furono sgozzati, decapitati, uno a uno, a sangue freddo, per ordine del profeta Maometto, che era un profeta di pace, si dice oggi. Le donne divennero proprietà del profeta e dei suoi. Le donne erano un oggetto di proprietà, come una sedia, un tavolo. Un cavallo, un cammello, queste erano le donne. Le donne furono violentate, questa è una mania che hanno questi qua, devono violentare tutte le donne. Vennero violentate, schiavizzate o uccise. Va bene, in base a tutti gli standard, questo fu sicuramente genocidio. Mm-hmm. L'Islam nasce così, questa è la nascita dell'Islam. Ci siamo?
Con la violenza.
Quindi gli islamici che vanno in giro a proclamare pace, 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 e loro conoscono questo Corano, e quindi appena hanno la possibilità, violentano, uccidono e dominano. Cioè, Maometto anche aveva schiavi come Palmir, una donna rapita da uno che si chiamava Zopir, e poi c'era un altro schiavo di Maometto, si chiamava Seide, un giovane schiavo costretto poi che accettò poi di servire il profeta. Cioè questo la spada alla gola e si converte a questo qua. E diventa un suo luogotenente, diventa parte del suo esercito. Insomma, per chi non ha paraocchi, può vedere che il problema non sono i palestinesi, che sono un popolo come tutti gli altri, anche simpatico se vuoi, ma sono i radicali che prendono i comandamenti del Corano alla lettera. Per esempio, vai al Corano, Angelina. Corano 8, verso 12.
Getterò il terrore nei cuori dei miscredenti. Colpiteli tra capo e collo. Colpiteli su tutte le falangi.
Tutte le sue parti. Questo è Maometto che parla. Il Corano 4,15 dice anche di imprigionare le donne fino alla loro morte. Cioè, se non... Fino alla morte vuol dire se campo a 60 anni, 70, imprigionata. Non c'è il giubileo biblico. Quella è una scrittura che Maometto non ha copiato bene, il giubileo. Che i servi, gli schiavi andavano lasciati liberi a 49 anni. Va bene, questo, leggi i riferimenti ancora?
Corano 8, 12 e Corano 4, 15.
Ecco, quindi questo dice il Corano, qui non è che sono opinioni di qualcuno anti-islamico, no, questo è il Corano. Il documento più anti-islamico che esiste, Angela, qual è?
Il Corano?
Il Corano.
Mi immagino.
Non esiste un libro più anti-islamico del Corano, e lì non c'è modo di nascondere.
Cioè, non anti-islamico, ma che mostra come l'Islam promuove la violenza,
sì,
il
sì,
male.
Quando dicono... L'Islam è una religione di pace, lasciamo perdere.
Si contraddice.
Ora anche i comunisti europei si mettono ad attaccare Israele, i marxisti. Cioè, quando c'erano i nazisti tedeschi hanno letto il Mein Kampf di Hitler, ed è stata cosa? Seconda guerra mondiale. I comunisti hanno letto il Das Kapital di Marx e sono stati 70 anni di comunismo, di prigione comunista. Di sovietici, di stalinismo, di Pol Pot, maoismo, ateismo, pro-aborto e anticristi, a cominciare con i comunisti italiani. I comunisti italiani sono molto ipocriti, perché dicono: noi non siamo come i fascisti, e siete peggio. Non abbiamo fatto la violenza di Stalin, no, era comunista come voi, voi come lui. Ma i comunisti italiani erano anche più colpevoli, perché hanno avuto 2000 anni di cristianesimo, anche se per la maggior parte un cristianesimo falso, ma qualcosa di buono, qualche San Francesco c'era ogni tanto, raro, ma c'erano.
Amen.
Gloria a Dio. Attualmente l'Europa ignora le stragi contro Israele, ma accentua quelle contro gli islamici, come a Gaza. Sbagliatissima questa strage a Gaza, però dimenticano le stragi islamiche contro Israele, a cominciare dal signor Maometto, VII secolo. Maometto fa una strage, fa una battaglia la fanno tutti, ma lui a sangue freddo taglia le teste di quelli che non diventano islamici, e questo è genocidio. Infatti questa tribù, uccidendo tutti gli uomini, è genocidio. Quindi sì, chiedere agli amici islamici cosa pensano. Va bene? E che senza arrabbiarsi, gridare, eccetera, questo è il Corano. Va bene? Ovviamente l'Europa, con la sua trentina di milioni di islamici dentro le sue frontiere, adesso cosa può fare? Adesso gli islamici ricambiano il sostegno dei comunisti, socialisti, marxisti europei, dando loro i propri voti. Mm. Perché pensi che le sinistre, mica sono stupidi, che fanno entrare gli islamici? Perché loro votano a sinistra.
Sì, sì, sì.
E allora questi signori comunisti, marxisti, europei, stanno vendendo, svendendo l'Europa per rimanere a potere. E questa è la politica. Guarda, qui c'è una notizia di questo febbraio. Angelina, mi aiuti questo giornale qui?
Dice Brussels Signal, giornale. Majority of German Muslims choose left-wing parties in elections, poll shows.
Allora, il giornale, come si chiama il giornale?
Brussels Signal.
Ecco, dice questo giornale che la maggioranza dei musulmani tedeschi scelgono di votare partiti di sinistra.
Sì.
Capito perché le sinistre sono a favore dell'immigrazione?
77% of Muslims, they backed left-wing parties.
Sì. Leggi un po' in inglese, lei.
In the 2025 election, 77% of Muslims voted left-wing parties.
Guido. Nel voto del 2025, all'elezione del Bundestag, la stragrande maggioranza dei musulmani, 77%, hanno votato i partiti di sinistra. Hai capito perché le sinistre vogliono gli immigrati, perché sono quasi tutti musulmani. E così hanno venduto l'Europa, svenduto per un pugno di dollari, per un pugno di voti, per un pugno di 30 monete d'argento. E adesso l'Europa sarà controllata dagli islamici, perché questi qui, per rimanere al potere, hanno aperto le frontiere. Infatti gente come Meloni e Salvini, che erano contro, li hanno svergognati, li hanno offesi, insultati in tutti i modi. Voi fate morire i bambini nel mare. No, li fanno morire loro, i comunisti, i marxisti, perché sono loro con il loro Soros che stanno incoraggiando queste cose. E tu, frate Giuseppe, sei a favore che i bambini muoiono? No, io sono a favore che gli mandate a nave crociera, navi per vacanzieri, li raccogliete tutti questi qua, non c'è bisogno delle ONG di Soros, gli date da mangiare 5 pasti al giorno, gli date il caffè, il cappuccino, la brioche, pezzo di torta, una settimana di viaggiare a visitare i posti turistici senza sbarcare, e dopo le riportate in qualche porto. E dite, qui il cibo su questa nave ci starà per una settimana, dopodiché o fate un altro, fate un digiuno, o fate un Ramadan, o altrimenti dovete sbarcare. Perché? Perché dovete andare al consolato francese, tedesco, italiano, applicare, e non è che l'Italia può diventare uno sbarco una fiumana. Ha visto le fiumane di immigrati? Fiumane nelle strade d'Europa. Ma questa non è gente che immigra, questa è gente che viene che invasione pacifica dell'Europa.
Invade, sì.
Quello che non hanno potuto fare i musulmani durante i secoli perché gli eserciti li hanno combattuti e fermati, adesso lo fanno perché sennò o venite a salvarci o affoghiamo nel mare. Dicevo, d'accordo, inviare navi hotel dove possono mangiare caviale, per modo di dire, però dopo si torna in Africa. Andiamo in giro per l'Africa, tu sei Libia, sbarca in Libia, tu sei Sudan, sbarca qui. Fai un giretto e poi trova una nazione che è d'accordo, dice ok, adesso parcheggiamo qui, c'è il cibo per una settimana sulla nave. Dopo, ehi. Ma scusa, se io vado in Arabia Saudita non mi fanno entrare senza visto. Non mi fanno entrare se portano la Bibbia in tasca. Non mi fanno entrare se c'è una croce al collo.
Sì, è vero.
Quindi qui in Europa sono tutte fandonie. Sono questi giudici di sinistra, marxisti, stalinisti, Pol Potisti. Va bene, che... Angelina...
Sì.
Domande o...
No, va bene. È tutto per oggi, credo. Ci fermiamo qui per oggi?
Finito la storia?
Sì.
Le storie.
Tante storie, sì, finito.
Bene, fratelli, lo so, non è che... Non è cosa da accarezzare le orecchie. Sono cose che...
Che succedono?
Cose che, insomma, sono abbastanza sobrie... scabrose, però fratelli, siamo nel mondo, non possiamo infilare la testa nella sabbia come gli struzzi, no? Va bene, dobbiamo imparare come Daniele ha potuto scrivere le profezie, perché Angela? Perché ha studiato e ha saputo barcamenarsi durante la sua prigionia in Persia. Giuseppe è andato da Faraone, gli ha spiegato i suoi sogni e poi gli ha dato dei consigli politici. Ha detto tu devi fare così, 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 stanno arrivando 7 vacche grasse, approfittane Faraone, metti uno in gamba, non un ladrone corrotto, uno in gamba che sappia immagazzinare, fratelli della supergrazia e del super sonno, ascoltate, immagazzinare per quando vengono le vacche grasse. E così i fratelli della supergrazia, fratelli del dormi, che prendiamo i pesci mentre dormiamo, fratelli preparati perché vengono le vacche magre. Adesso siamo nelle vacche, non dico grasse, ma neanche troppo magre. Vengono le vacche magre che non potete neanche andare a prendere un biglietto aereo, non perché non avete soldi, ma perché come durante la pandemia non potete neanche uscire di casa. E allora vi ricorderete quello che lo Spirito Santo vi aveva mostrato e che voi avete ignorato. Dio vi benedica, nel nome di Gesù Cristo, amen. Dimmi, Angelo.
Un fratello ha scritto alcuni giorni fa, cosa faccio con questa intolleranza che sento dentro verso questi immigrati che arrivano? Alcuni, non tutti, ma alcuni immigrati sono criminali, hanno atteggiamenti sporchi e ha detto voglio avere l'amore di Gesù per loro, però non riesco. Ho questa intolleranza dentro che mi dà fastidio. Come posso comportarmi con loro?
Criminali sono dappertutto. Peccatore lo sono anch'io, criminale spero di no. Ci sono criminali italiani, mafiosi, ci sono criminali qui in Sud America, quindi non è che possiamo dire che solo immigrati sono criminali.
No, ma lui vede una differenza come è oggi e come era alcuni anni fa, quando non c'erano gli immigrati.
E questi politici che volevano i voti hanno aperto i porti adesso e sono ancora al potere, ma si presenteranno davanti a Dio, gli riceveranno un pedatone di dietro. Non hanno la salvezza questi politici, è colpa loro. E una volta si poteva uscire di sera, mi ricordo a Milano uscivamo di sera, tranquilli, non c'erano suicidi, non c'erano crimini, non c'era droga, è tutta la politicante. La droga si sparge non perché ci sono gli spacciatori, no, perché ci sono i politici corrotti. In Messico ultimamente stanno sparando ai politici di destra e sinistra. Perché? Perché Trump gli ha detto al governo messicano: se voi non fermate la droga, io blocco le frontiere. E allora i messicani si sono quasi svegliati un pochino e stanno fermando la droga. E i politicanti che prima erano corrotti, i politicanti che sono ancora corrotti e che hanno sempre favorito la droga a destra e a sinistra, adesso non lo fanno più o non lo fanno come prima. E allora la mafia, spacciatori organizzati in Messico, sta uccidendo. Questo l'ho sentito io, non è sui giornali, quindi così lo vedo io. E adesso stanno uccidendo tutti questi politicanti che non collaborano più con il cartello della droga. Quello che voglio dire è che la droga si sparge non per il crimine, ma per i politici criminali. Cioè, se tu mi corrompi un gatto, i topi sono liberi. Cioè, il motivo che in Messico spacciatori di droga comandano il paese quasi è perché i politici, i gattoni, non fanno il loro lavoro. Allora, la tua domanda era cosa fare che suo fratello, diciamo, insofferente, non c'ha più pazienza.
Sì.
Fratello, devi evangelizzarli. Evangelizzarli nel limite del possibile. E comunque adesso è arrivato il momento in Europa, chi vuole, di uscire dall'Europa. Che l'Europa, io ho predicato il Vangelo ed altri meglio di me, per decenni. Bene, è il momento di andare via.
Perché le cose non miglioreranno in Europa.
Sì, nel 70 dopo Cristo, no, peggioreranno. 70 dopo Cristo, Gerusalemme era assediata dalle armate, le legioni romane e del generale Tito, che poi divenne l'imperatore romano. E allora è successo che Tito tolse l'assedio per un po' di tempo, un anno, e allora tutti i farisei, tutti i giudei a gridare: il Dio di Mosè, il nostro Dio, ha ascoltato le preghiere. I romani se ne sono andati. E se ne sono andati. I profeti cristiani gli dicevano a loro, agli ebrei, dice: no, torneranno. E loro i profeti, loro i cristiani di Gerusalemme, avvertiti e spinti dai loro profeti, impacchettarono in fretta e furia e tagliarono la corda. Non aspettarono che vendersi la casa, racimolare ancora un po' di soldi, così che quando mi sposto avrò un gruzzolo da investire. No, un paio di sandali e tagliare la corda. E la corda tagliarono. Se ne andarono dappertutto, predicando il Vangelo, e salvarono la vita. Quelli che rimasero a Gerusalemme a ringraziare Dio, oh Dio che grande, Dio qui, Dio là, ha mandato i romani, si svegliano una mattina e gli prende un colpo. Gli prende un colpo perché i romani sono tornati e li uccidono tutti, tranne quelli che hanno schiavizzato. Circa 90.000 schiavi hanno portato a Roma, 1 milione l'hanno uccisi e un altro 100.000 l'hanno crocifisse. Non c'era un albero intorno a Gerusalemme per 50 chilometri, perché per le croci. I romani, quando una città non si arrendeva, dice: ok, ci avete fatto sudare 7 camicie e adesso noi vi crocifiggiamo. Questa era la regola. Quello che devi fare, fratelli, fratello, puoi fare: o Dio ti mostra di rimanere, a me non me l'ha mostrato di sicuro, e quindi ti prenderai quello che viene, guerra atomica, quello che sarà, persecuzione dei musulmani. Persecuzione musulmana è già cominciata, questi fratelli ce lo dicono tutti che c'è persecuzione in Europa. I politici, ipocriti, fradici di ipocrisia, ricevono i voti, non aspettatevi aiuto, specialmente dai marxisti. Va bene, un pochettino sta facendo le destre, poco, quasi niente. Le scelte sono queste: o rimani lì, assicurati che Dio te l'ha mostrato, a me non me l'ha mostrato. O parti al più presto, non ti preoccupare di vendere qui, vendere là. Va bene? Hai guadagnato la tua vita. Va bene. O sarai perseguitato. Quindi o rimane e sarai perseguitato o parti. Queste sono le scelte. Ma io sono anni che lo predico questo. Infatti nel 2011 io ho dato il mio piccolo esempio e mi sono spostato con i miei piccoli pulcini qua. Ciao pulcino Paul, come stai? Okay. Con la pulcinina Angela.
Pulcini grandi questi.
Capito? Ho preso, io sono una piccola chioccia, ho preso i pulcini e sono portati lontano dalla faccia del serpente.
Amen.
Rileggi Apocalisse 12:14. Resistete, fratelli, siamo in chiusura.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, verso 14.
Lontani dalla presenza del serpente. Allontanatevi anche dalle capre, dai falsi profeti. La Chiesa evangelica adesso è un po' infestata di falsi profeti, caproni, che vi dicono state qui perché Dio è grande. I romani se ne sono andati, guarda, super grazia, saremo rapiti. Sono imbroglioni, bugiardi e pieni di veleno. Questi qui la salvezza se la possono sognare. Io mia opinione mia, questi qui la salvezza non ce l'hanno, sono troppo bugiardi. Dei bugiardi di quel livello lì non possono essere salvati. Questo lo sento io, poi ognuno sentirà come vuole. Stanno guidando le loro chiese nella tempesta della tribolazione che viene. Le stanno guidando al marchio della bestia. Questi qui sono i missari del diavolo, questi predicatori evangelici. Non li ascoltate.
Amen.
Ascoltate Gesù. Se non volete credere a me, pregate e digiunate. Il Signore vi mostrerà le stesse cose. Dio vi benedica, vi voglio bene. Angelina, Amen. Preghiamo per i fratelli?
Sì.
Grazie, nel nome Signore. Di Gesù Cristo, fratelli, vi voglio benedire.
Grazie,
ricevete
Signore.
L'amore di Gesù, ricevete le benedizioni, ricevete il discernimento, ricevete la saggezza. Dichiaro saggezza su di voi. Prego per il vostro discernimento. Non fatevi ingannare dalle capre, dai lupi, dalle iene, Amen. Da quelli che vi rubano soldi, che vogliono la bustarella ogni domenica. Sgridate questi lupi mannari. Amen. Troppi predicatori sono diventati così. Nel nome di Gesù Cristo. Uscite da quegli edifici, entrate nel corpo di Cristo. Abbandonato l'edificio morto, entrate nel corpo vivo dal corpo di Cristo, insieme ai fratelli vivi, ai fratelli veri, i fratelli che si muovono con Gesù, che cercano il Signore.
Grazie,
nel nome di Gesù Cristo. Prego per voi, fratelli.
Grazie,
e vi esorto, fratelli, a cercare pecorelle, molte delle quali incastrate in queste chiese false. Chiese false, con predicatori falsi, ma piene di pecorelle. Raggiungete quelle pecorelle.
Alleluia.
E Dio vi benedica. Amen. Grazie, Angela.
Amen. Amen, fratelli. Tanto amore e benedizione a tutti voi. Dio vi benedica. Ci sentiamo domani alle ore 4, alle ore 16. Ciao a tutti.
Nelle lotte dubbi miei, quando cado tu non vai via, il tuo amore mi guiderà, nel mare mosso la mia pace sei, oh, oh, nel mare mosso la mia pace sei. Nel silenzio tu sei con me, nelle domande sei verità, il tuo amore mi salverà, nel mare mosso la mia pace sei, oh, nel mare mosso la mia pace sei. Mio faro sei, splenderai, luce nella notte, seguo solo te, mio faro. io sarò.